Buongiorno, sono le 8:51, Angelo Miotto in studio per questa edizione di Itaca. Andiamo in viaggio fra le notizie, fra i giornali che sentiremo fra poco nella loro titolazione sulle prime pagine del cartaceo. E a Itaca di oggi ci sarà anche spazio per, speriamo, un'interessante intervista con il procuratore capo di Palermo, che ieri ha detto una cosa molto forte, cioè che si è perso il controllo delle carceri. E poi ci inventiamo un tema di discussione, adesso magari esce mentre leggiamo i giornali per chiacchierare un po' verso la terza parte. E allora cominciamo con la nostra rassegna stampa.
Adi. Un, due, tre, il titolo è...
Il manifesto apre con Baby Gang, la foto è per la Baby Gang appunto, sono Tajani, Meloni, Salvini e Piantedosi. Salvini ha una mano sulla spalla di Meloni che sorride divertita, con le due manine fa pollice in su, invece Salvini sta dicendo qualche cosa che evidentemente fa ridere, si tiene una mano davanti alla bocca. Dovrebbero fare il regolamento della FIFA anche per i politici in Parlamento. Torna al muro dei dazi statunitensi per 60 paesi, questo è il taglio medio, multa Google, Trump contro la UE. Trump è dappertutto e furoreggia anche oggi, parla di tutto e dice il contrario di tutto. I giornali oggi hanno dichiarazioni di ieri che vengono smentite dalla cronaca di oggi. Allora, cosa dice il manifesto come editoriali? Non si fermano neanche davanti ai bambini, e Patrizio Gonnella, sappiamo che è Antigone, oltre a essere una delle voci che sentiamo anche qui a Radio Popolare. E riguarda appunto la questione della Baby Gang, cioè la questione del nuovo disegno di legge sulla punibilità dei minori, che indigna magistrati, avvocati e un po' anche l'opposizione. L'altro editoriale è quello di Fabrizio Tonello sulla Casa Bianca, gli strumenti di un predatore. Inizia così: fate girare un mappamondo e puntate un dito a caso, ci sono buone probabilità che qualsiasi angolo abbiate toccato, Trump vi abbia applicato dazi unilaterali. In fondo pagina c'è Roma-Milano, Gualtieri cerca la fase 2, quindi si parla di amministrative, e Calabresi non convince, scrive il manifesto. La guerra in Iran, precedente esplosivo usare i beni congelati, e soprattutto i coloni in Cisgiordania, che sono un po' su tutti i giornali. Scontri a Tel, morti 4 palestinesi e 2 israeliani, Bibi 2 punti, terroristi. Michael e Mirko dicono, un personaggio dice all'altro, in galera 14 anni? E l'altro risponde, più sono piccoli, più ce ne entrano. Il Sole 24 Ore, rincari di petrolio e gas frenano il prodotto interno lordo, carburanti, il governo prepara il decreto, quello sulle accise. Poi la foto però sotto la testata è a colori, della Cisgiordania, attacchi dei coloni, Israele accede all'annessione di altri insediamenti, cioè proprio l'occupazione. Crisi di Hormuz verso un vertice a Londra per un impegno internazionale, e poi anche qui c'è Trump e i dazi, perché si è arrabbiato il presidente per la multa a Google, e quindi l'Unione Europea dovrà pagare caro. Società apri e chiudi sotto tiro anche per riciclaggio e frodi, è il taglio medio del Sole. E ancora vi segnalo l'energia e il coraggio delle parole chiare, Giovanni Tria, un editoriale appunto sul tema energetico. L'Avvenire apre con fronte Cisgiordania, in uno scontro uccisi due escursionisti tra virgolette israeliani, soldati sparano, 4 morti palestinesi, si riaccendono le violenze dei coloni e la reazione da Tel Aviv, invio massiccio di truppe, quindi prepariamoci di nuovo. Altre pessime notizie. Taglio medio sull'imputabilità dei minori, no di magistrati operatori. Autopsia Bologna, anche questa la troviamo su quasi tutti i giornali. Sangue nel torace, Fakir morto forse per la compressione. Mancano ancora molti elementi dell'autopsia, ci vogliono 90 giorni, cioè hanno tempo fino a 90 giorni per depositare quelle che sono le la scrittura del referto, quindi vedere poi nello specifico cosa hanno scritto i medici. E invece un primo piano di Avvenire su Nairobi, africani portati in Asia con l'inganno, torturati e sfruttati per le truffe online. La Stampa, il carcere per minore è scontro, l'attacco del PD, 2 punti, con Meloni i vostri figli in cella, la Premier, che non è una Premier, è una Presidente del Consiglio, solo quelli che delinquono, i dubbi degli avvocati penalisti, 2 punti, c'è il rischio che la legge sia giudicata incostituzionale, aggiungo io, come tante altre leggi che sono state varate da questo governo. Allora, la vignetta è la mamma che guarda il bambino con gli occhi sbarrati, il bambino è a letto e gli dice: adesso dormi, se no ti danno l'orgastolo ostativo. Quando il vocabolario non cambia la realtà è il titolo di un articolo, riflessione di Gianrico Carofiglio, perché la Stampa ci avverte che da oggi inizia la collaborazione con lui. L'altra notizia, diciamo, del mondo dello sport che troverete è la fotografia di Pirlo su molti giornali. Pirlo, noto giocatore, ovviamente la Stampa lo presenta come ex juventino, ed è il nuovo CT azzurro, contratto da 1,5 milioni per 4 anni. Il titolo qui è La Nazionale di Pirlo, anche se la Stampa poi all'interno, perché poi c'era arrivato, fa un titolo un po' così. Io lo trovo di cattivo gusto, vedete voi. Provaci tu Pirlo. Bah. Allora, Il Fatto Quotidiano. Dal Mastro rischia grosso, Caroccia dà le chat ai PM, fotografia grande con Del Mastro che se la ghigna con il pollice su e il bavagliolino del suo amico prestanome del clan dei Senesi. Panico meloniano, si teme che il politico parlasse male dei suoi compagni di partito, lui ostenta serenità ma giurò di ignorare chi fosse il suo socio. Questa è l'apertura con grande foto. Sotto invece la testata c'è Iran, Trump verso l'attacco bis, West Bank, assalti con 6 morti, c'è la notizia di Fakir, autopsia, coca e polmoni pieni di sangue, coca nel senso che è stata trovata traccia, pare, di cocaina, ma anche qui il dato non è certo, bisogna aspettare il referto definitivo. E poi qua vi dicevo il capo dei PM a Palermo, De Lucia, 2 punti, carceri in mano ai boss, e Nordio lo attacca. Noi lo avremo al telefono alle 9:30 e quindi gli chiederemo appunto del perché di queste dichiarazioni e anche soprattutto della reazione del ministro della giustizia, che è stata una reazione piuttosto scomposta, nel senso che gli ha detto una cosa del tipo, aspettate che la cerco qui, dopo ve la leggo per bene. Ma dunque, De Lucia ha perso il controllo di se stesso, cioè un ministro che dice così al capo della procura di Palermo. Il Foglio, dove sta la ciliegina oggi, dice Rasa, il direttore, sta su questa campagna che va avanti del Foglio contro Vannacci, o perlomeno contro il fatto che Vannacci sia in coalizione, il gran lodo Giorgetti su Vannacci, titolo rosso, ciliegina a firmare, vi come vittoria, vi come virus, vi come via di fuga, vi come vade retro, vi come Vannacci, ecco soltanto l'incipit vi ha detto come la pensa Cerasa, che scrive: un piano c'è, nuova legge elettorale, alleanza senza il generale, scommessa sulla vocazione maggioritaria della destra, e in caso di mancato premio un dialogo, ma solo dopo le elezioni, la buona terza via, l'isteria su Vannacci. La Repubblica, le vendette di Trump, il titolo di apertura, la foto grande per Pirlo, nazionale da Peppa Pirlo, la scommessa di Maldini, Fachira in taglio medio, ipotesi compressione, aveva sangue nei polmoni, un richiamo sui minori imputabili, scontro sulla legge incostituzionale, tra virgolette, e poi il caro carburanti, vertice sulle accise, decreto in arrivo. Corriere della Sera, l'allarme per gas e carburanti, Teheran no alla tregua, l'ira di Trump, primo raid di Bahrain e Kuwait sull'Iran, la vignetta di Giannelli, c'è Trump che sbraita e dice con gli iraniani ho perso la pazienza, dietro ci sono gli Ayatollah che se la ridono e dicono ha perso la guerra. Fuga dai rochi, gli evacuati già sono 200.000, ci dice Stefano Montefiori, gli incendi più grossi, come avete sentito anche nel nostro giornale radio, sono in Francia e in Spagna, dove sentivate la cronaca del nostro corrispondente. Goffredo Buccini scrive un editoriale, un'analisi che si chiama Senza visione. È interessante, dopo lo vediamo, perché ci dice una cosa particolare, vi anticipo solo un paio di righe, perché dice che i politici sono una categoria della popolazione molestata dalla pressione del tempo, né sera né weekend tranquillo, né un momento per leggere, e leggere è la chiave della riflessione, quindi non stanno più inventando nulla, a meno non lo dice lui, ma l'ha detto il vecchio leader riformista francese Rocard, forse qualcuno di voi se lo ricorderà. Foto grande le Corriere della Sera per Matilde Baldi, 20 anni, che è stata uccisa nell'incidente Asti Cuneo l'11 dicembre del 2023, quando la sua 500 fu tamponata da una Porsche. Fakir, sangue nei polmoni e segni di schiacciamento, siamo alla colonna destra del Corriere, il peso di Vannacci dei riformisti è il sondaggio di Pagnoncelli, ci diamo un'occhiata con lo Stabilicum, mentre Gramellini scrive su Tutti pazzi per nessuno, ovviamente nessuno è Odisseo, detto altrimenti Ulisse, e il film di Nolan. Il Giorno, Fakir, segni di schiacciamento, aveva sangue nei polmoni, il virgolettato, Pirlo, CT azzurro, no di Guardiola, nazionale riparte da Pirlo, Don Rigoldi che dice invece la punizione isola i ragazzini sulla legge cosiddetta anti-Maranza, vi prego non chiamatela così. Il Messaggero, quindi siamo al foglio di governo, benzina, rincari sulle vacanze, vertice Palazzo Chigi per riportare le tariffe sotto i 2 euro al litro, ipotesi accise mobili con un decreto inizio agosto, il nodo risorse pieno in autostrade e voli, stangata in arrivo, quando mai non è una stangata. Allora, speculazione d'agosto, scrive il Messaggero, economia in balia di Donald, gas non siamo ai livelli del 2022, tra trading e realtà il prezzo esagerato, sono i tre articoli che compongono questo capitolo di speculazione. Poi la fotografia con Pirlo e Pep Guardiola, Pirlo CT azzurro dopo il no di Guardiola, anche qui c'è la foto per Matt Damon, Odissea, il mito ritrovato, ritrova vita, scusate, grazie al film. Andiamo a vedere i fogliacci della destra, il Giornale, di cui però voglio dire una cosa positiva, che la grafica del nuovo Giornale a me piace. Caro benzina, il piano del governo, legittima difesa, anche a sinistra c'è chi dice sì, favorevole 1 su 3, questo dice Pasquale Napolitano, poi non so dove ha preso le notizie. L'anarchia tutta falce e portafogli, vi segnalo che va avanti la campagna contro Ilaria Salis per la questione che si deve chiarire dei licenziamenti dei suoi colleghi. L'anarchia tutta faccia portafogli è Tommaso Cerno che se la prende, ma anche la stanza Vittorio Feltri, subito si accoda la coerenza della Salis. Fakir, verifiche sulla cocaina nel suo sangue, ovviamente sparisce il sangue nei polmoni e invece appare magicamente solo la cocaina. Va bene, andiamo a Libero. Le verità nascoste. Fakir in ospedale per psicosi, poi lasciato libero. Vabbè. Il rapinatore di Rogero doveva essere in cella. Queste sono le verità nascoste di Libero, che scrive che figura da Pirlo, il nuovo CT è un ripiego. Pessimo titolo anche questo del Libero, che ci abitua d'altronde a titoli brutti. La strategia del governo sul caro benzina, Sallusti che suona la sirena delle sirene, suona il canto delle sirene per restare in tema di Itaca, i compagni della Salis licenziati perché ricchi, le foto del loro palazzo, andiamo alla verità, Ranucci due punti, mafiosi massioni in Rai, cos'è successo? Che c'è un audio di cui la verità è in possesso, Sigfrido, che è Ranucci ma per loro ormai è Sigfrido, si lascia andare con Valentina Pelliccia a pesanti considerazioni sull'emittente di Stato della quale è vice direttore, parla anche di servizi segreti deviati e loggi occulti, non risulta però che abbia denunciato il fatto, titolo anche qui piuttosto risibile. L'autopsia su Fakir, cocaina, niente fratture, la verità va oltre veramente. La Gazzetta dello Sport, siamo al giornale Rosa. Nasce la nazionale di Maldini e Leonardo, l'Italia a Pirlo. Sarà il CT dopo il no di Guardiola, l'obiettivo è il Mondiale 2030, contratto di 4 anni, Buffon si sfila e quindi non vuole far parte della banda, nel senso che dice che ha impegni familiari e stanco. E poi tante altre notizie che riguardano soprattutto direi, cioè, automobilismo, calcio e direi ciclismo, sì, vabbè, diciamo sport abbastanza ben rappresentati dalla Gazzetta dello Sport. Oh, ce l'abbiamo fatta a vedere le prime pagine dei giornali, avete capito che ci sono dei temi ricorrenti, uno di questi è sicuramente quello della imputabilità dei minori. Io però vorrei cominciare da una cosa degli esteri e vado a raccontarvi il manifesto a pagina 10. Adesso il governo indiano ha paura degli scarafaggi e uno pensa, ah mannaggia, chissà cosa è successo in India, che invasione ci sarà di questi scarafaggi. In realtà è la Gen Z che viene chiamata così quando va a protestare. La crisi peggiore affrontata dall'esecutivo indù dal 2014 a oggi, Matteo Miavaldi che scrive, da una settimana il governo della destra indù, presieduto da Narendra Modi, sta affrontando la peggiore crisi degli ultimi 12 anni, cioè da quando nel 2014 ha inaugurato un'era di predominio assoluto nel favore popolare del paese più popoloso del mondo. Le cose sembrano essere cambiate drasticamente nelle ultime 72 ore, quando il movimento della Gen Z indiana, innescata dalle manifestazioni del Cockroach Janta Party, il partito popolare di scarafaggi, è riuscito in un'impresa che solo a 10 milioni di contadini nel 2021 era riuscita, due punti, costringere l'amministrazione Modi a trattare. All'epoca il tema del contendere era però circoscritto da riforme imposte, poi ritirate dal settore dell'agricoltura, mentre in quest'estate, dal 2026, ad assediare l'esecutiva sono state centinaia di migliaia di giovani della classe media, urbanizzati, figli e figlie di un privilegio che per anni li aveva isolati dalla repressione governativa e filogovernativa, indirizzata a minoranze religiose, soprattutto quella musulmana, etniche e volendo anche ideologiche, considerando il blocco dei progressisti che ha osato criticare il progetto settario di New India, incoraggiato da Modi, pagandone conseguenze durissime. Dalla morte in giù, per intenderci. Questa volta a fronteggiare il braccio violento della legge indiana è stata una generazione che ha saputo farsi scudo della propria naivete, immortalata in reel di Instagram che rimbalza nei quattro angoli della terra. La Gen Z urbana, al contrario, osa bloccare il centro di New Delhi per chiedere le dimissioni del ministro, il volto ministro dell'educazione, scusate, il volto dell'inefficienza del sistema dell'istruzione pubblica nazionale e quando viene caricata e sgomberata dalla polizia rilancia chiamando a raccolta via social network una moltitudine che ormai straborda. A centinaia di migliaia ieri hanno marciato nelle principali città indiane per protestare contro la violenza delle forze dell'ordine nei confronti di un movimento che ha fatto di tutto e continua a farlo per rimanere pacifico. Finale. Saurav Das, portavoce degli scarafaggi, ieri ha chiarito che il movimento non arretra di un millimetro e continuerà la mobilitazione finché non otterrà le dimissioni del ministro dell'istruzione. Le proteste si fermeranno 24 ore per dare tempo al governo di far fuori il proprio ministro. In caso contrario, la mobilitazione continuerà. Nel frattempo il governo ha annunciato di tutto, 47 funzionari della National Testing Agency licenziati in tronco, aperte indagini per individuare e punire i poliziotti violenti, trasferito il vice ministro dell'istruzione, garantito l'esercimento di decine di milioni di rupie a ogni famiglia di studenti e studentesse morti suicidi a causa dei paper leak, ma l'ultimatum degli scarafaggi rimane. A questo punto però la testa del ministro potrebbe non essere più sufficiente, o meglio, lo sarebbe per gli scarafaggi, ma non è detto che lo sia per le centinaia di migliaia di giovani che sono in piazza da giorni e urlano slogan che vanno ben oltre le recriminazioni da buon governo. Vogliono un'altra testa, quella di Narendra Modi. India è in subbuglio, quindi, per questa vicenda che avete sentito Matteo Miavaldi ci ha raccontato nelle pagine del Manifesto. Andiamo invece a vedere qualcosa velocemente, c'è molta cronaca ma c'è anche molta paura, perché Netanyahu ha detto che manderà un'operazione massiccia in Cisgiordania. Prendiamo il Sole per fare una cosa un po' particolare, non per dire il Manifesto. Andiamo a pagina 8, una paginata dove ci sono delle foto, e poi dilagano gli attacchi dei coloni e dell'esercito in Cisgiordania, escalation di aggressioni. 4 palestinesi e 2 israeliani sono rimasti uccisi, ma ci sono diversi feriti gravi. L'IDF annuncia una maxi operazione antiterrorismo e blocca diverse città. Rosa Albareggio che scrive: esplode la violenza dei coloni dell'esercito israeliano in Cisgiordania, dove i militari hanno annunciato una vasta operazione antiterrorismo. In seguito all'attacco avvenuto ieri nel villaggio di Tel, sud-ovest di Nablus, 4 palestinesi e 2 israeliani sono rimasti uccisi. Secondo le testimonianze del sindaco della cittadina, di un leader locale di Fatah e dei media palestinesi, un gruppo numeroso di coloni avrebbe attaccato la zona orientale del villaggio tentando di fare irruzione in 2 case. I residenti sarebbero usciti per difendere le abitazioni, i coloni armati avrebbero aperto il fuoco contro i palestinesi. Ci sono delle immagini anche che stanno girando in rete. Ah, la mia voce sta andando via, e quindi se mi scusate, ecco qua, io apro questa bottiglietta d'acqua che ingollo velocemente per umettarmi l'ugola. Allora, cosa dice il World Food Program? Senza fondi, taglio degli aiuti a Gaza, e anche questa pessima notizia. Il programma alimentare delle Nazioni Unite assiste il 70% della popolazione, ma ci dice in questo articolo di fondo, sempre la stessa pagina, pagina 8 del Sole 24 Ore, che sarà costretto a effettuare ulteriori tagli agli aiuti a Gaza, dove assiste circa il 70%, come detto, della popolazione, se non verranno assicurati nuovi finanziamenti. Una notizia che aumenta le preoccupazioni per la popolazione nella striscia, che, come dichiarato giovedì dall'Integrated Food Security Phase Classification, per oltre 2/3 potrebbe trovarsi in condizione di insicurezza alimentare. 2/3, insicurezza alimentare acuta entro la fine dell'anno, perché le organizzazioni umanitarie stanno riducendo i flussi di aiuti per carenza di fondi. Le necessità rimangono gravi, ha scritto ieri sui social la commissaria dell'Unione Europea per la gestione delle crisi Aja Labib. 2 milioni di persone vivono infatti con un'alimentazione insufficiente, in condizioni di insicurezza igienica e sanitaria, esposti a malattie e condizioni atmosferiche estreme, in gran parte interamente dipendenti dai soccorsi umanitari. Le principali richieste di assistenza sanitaria riguardano malattie della pelle, patologie respiratorie, prestazioni ginecologiche, cure pediatriche, bisogni che riflettono le difficili condizioni di vita della popolazione civile della striscia. E beh, popolazione civile, per forza, direi che è un termine strano quello che viene usato in questo articolo. Allora, passiamo dalla Cisgiordania invece a un tema che riguarda la notizia su Abderrahim Fakir, e prendiamo qualche giornale, avete visto i titoli, si differenziano ovviamente, c'è chi mette in prima come notizia preminente il sangue nei polmoni, chi parla invece di questa traccia di cocaina che è apparsa nell'analisi ma che bisogna ancora capire bene che cosa vuol dire, e insomma ognuno la tira un po' dove vuole a seconda di quello che vuole rappresentare, soprattutto nei titoli. Ma andiamo a vedere Corriere Repubblica. Allora, il Corriere, dov'è il Corrierone? Allora, scusate, adesso litigo ancora un po' come mio solito. Eccoci qua. Il Corriere, a pagina 11, ci racconta questo. Fakir, i primi risultati, l'autopsia, sangue nei polmoni e schiacciamento, questo è il titolo. Bologna, l'avvocato della famiglia, asfissia violenta da compressione, il legale degli agenti invece dice nessun esubero di forza. c'è poi tutto il cotè politico della lite fra il sindaco di Bologna, difeso dagli altri sindaci, e il ministro degli interni Piantedosi. Lite Piantedosi-Lepore, uno dice, ha sottovalutato i rischi della piazza, dice il ministro, e così non risolve nulla. I ministri e poliziotti hanno avuto approccio delicato, questo è quello che dice Piantedosi, e nonostante il video sia ben visibile. Il sindaco del capoluogo emiliano non ha lasciato correre. Attaccare me, attaccare i sindaci non risolverà alcun problema di ordine pubblico, a Bologna come altrove. Le istituzioni che si attaccano a vicenda danno forza a chi si oppone ad esse, è il messaggio di Lepore a Piantedosi. Le istituzioni devono essere unite davanti alle tragedie e devono isolare i violenti. Prendo atto che non c'è la stessa volontà dal governo. Bologna ha vissuto il dramma della morte di un uomo, insiste il primo cittadino. Una morte tragica, dolorosa, soprattutto evitabile. Per questo la nostra città non smetterà mai di chiedere verità e giustizia, rivendica Lepore, ricordando al ministro che sugli striscioni di chi ha scatenato i disordini io e lui siamo stati messi sullo stesso piano, perché c'è chi mette le forze dell'ordine, i ministri, i sindaci, dalla parte di chi sbaglia a prescindere. Il primo cittadino ieri ha depositato in questura una denuncia querela per le minacce anche di morte ricevute in questi giorni di grande tensione, ci racconta il Corriere, mentre Repubblica, adesso ci arrivo, eccolo qua, a pagina 8, Repubblica ci dice, scusate, ecco, a pagina 8 dicevo, Repubblica, Fakir, prime verità sulla morte, asfissiato dal sangue nei polmoni, l'ipotesi della compressione. L'avvocato dei poliziotti dice nessuna frattura, quello della vittima, chiari segni di soffocamento traumatico, era in cura, atteso in un centro psichiatrico. Oh, questa storia del centro psichiatrico, lasciatemi uscire un attimo dai miei canoni, però a me dà particolarmente nell'occhio, nel senso che come ne parlano spesso i giornali, o alcuni giornali, ma comunque sia più in generale, direi, la questione del centro psichiatrico sembra un aggravante, e quindi inviterei tutti quelli che prendono degli psicofarmaci a sentirsi in colpa in questo momento, nel senso che non può essere che avvenga una cosa del genere. Chi va in un centro psichiatrico è qualcuno che ha bisogno di aiuto. Aveva sangue nei polmoni Abderrahim Fakir, scrive Giuseppe Baldassarro, la sua agonia è durata 5 minuti e 30 secondi, poi affogato nel suo stesso liquido ematico. L'uomo morto domenica durante il fermo di due agenti volanti, ispirato per asfissia. Scusate un attimo, perché mi è venuta una crisi di tosse e la devo sedare. Eccomi. Allora, andiamo a vedere l'ipotesi. Già affiorata con l'attacco eseguita sul corpo del 42enne giovedì sera, è stata confermata dall'autopsia eseguita dal pool di periti della procura della tarda mattinata di ieri. Bisognerà attendere 90 giorni per il deposito della relazione, che terrà conto di alcuni altri fattori, soprattutto gli esami di laboratorio. Tuttavia, i primi risultati vengono interpretati dai legali in maniera diversa. A Fabio Anselmo, che è l'avvocato della famiglia, dice: i risultati parlano chiaro, asfissia posturale traumatica violenta con segni di infiltrazione emorragica sul dorso, polmoni pieni di sangue. Questo per il legale è sufficiente. Fakir è morto a causa delle manovre eseguiti dai poliziotti del commissariato Bolognina Pontevecchio. E ovviamente invece l'altro legale dice no, nessuna frattura, e anzi mette sotto la lente, diciamo, le operazioni di rianimazione che hanno fatto poi cercando di far tornare in vita Abderrahim Fakir, che ormai era morto. Andiamo a vedere questo interessante questa interessante analisi e riflessione che fa Goffredo Buccini sul Corriere, di cui vi parlavo prima. Niente, oggi va così, portate pazienza. Senza visione, il titolo dice tutto, e ci parla di questa frase di Rocar che vi citavo prima, cioè del fatto che i politici sono così presi dalla loro vita e dal loro elettoralismo spinto, da non avere più tempo per leggere. Leggere, diceva Rocard, è la chiave della riflessione. Quindi non stanno più inventando nulla. Scrive Buccini, disse il vecchio leader riformista francese, sentiamo che le elezioni arriveranno senza un progetto sociale. Prendersi qualche momento, scrive Buccini, meditare prima di balzare sulla giostra delle dichiarazioni usa e getta. Il consiglio, quasi un testamento politico, era questo, inascoltato ma quanto mai opportuno. Il vuoto di visione, l'eccesso di visibilità, ovvero il presentismo, l'urgenza di stare sulla notizia, commentarla senza nemmeno capirla. Questa miscela tossica generata dalla rivoluzione digitale stava entrando allora e sarebbe entrata con sempre più prepotenza sulla scena, valicando talvolta, creando le varie tribù social. Il tribalismo è il terzo spigolo di un triangolo che ha racchiuso la nostra sfera pubblica in un paradosso, rendendola illimitata. Andiamo a pagina 30 a vedere come conclude questo suo ragionamento Buccini, che descrive molto della nostra fase, ahimè, di cronaca politica. Eccoci qua, dalla democrazia divorata dal presente. Questo è il titolo che viene dato all'interno, in realtà senza visione era più forte in prima pagina. Allora siamo a pagina 30 del Corriere. La faglia che sta risucchiando le opinioni pubbliche attraversa il pianeta, almeno il suo versante occidentale, dove esse, per manipolate che siano, hanno ancora rilevanza. Per dire, Elon Musk, il tecno oligarca che ha condannato sul suo social X i giudici che hanno condannato Roggero, impiegò il battito di un post per soffiare sul fuoco dei disordini anti-islamici nell'agosto 2024 in Inghilterra, evocando l'inevitabilità della guerra civile, diffamando l'allora premier Keir Starmer. Ancora, buoni di qua, cattivi di là, un buco in mezzo, un epifenomeno clamoroso del presentismo tribale, è Donald Trump. Nella corsa del primo mandato si trasformò nel più grande troll del mondo, cogliendo il bisogno di semplificazione in America stufa del wokismo e persuasa che ogni complessità nascondesse una fregatura, semplificò il messaggio nelle 140 battute di un tweet, prendeva di mira migranti, giornalisti disabili, donne isteriche, mestruate, rivali maschi dal pene piccolo, era volgare, osceno, ma appariva liberatorio, funzionò. Il tribalismo, scrive Buccini, e il presentismo sono le basi su cui è stato edificato il decennio populista inaugurato dalla Brexit, dalla prima elezione di Trump. Il presentismo è appunto, secondo Marc Lazar e Ilvo Diamanti, il regime di storicità del populista. Per i populisti non esistono problemi complicati, ma solo soluzioni facili da attuare e da spiegare alla tribù di riferimento, qui e ora, annullando qualsiasi scansione intermedia dell'arte della politica, che comporterebbe lo studio della questione, la successiva riflessione e la finale deliberazione. Da una parte, come si vede, c'è la ragione, dall'altra le passioni, cosa sia più facile stimolare, soprattutto in tempi di vacche magre e di scarso welfare, ce lo racconta la svolta sovranista e populista sempre più visibile in Europa e in America. Forse non l'ultima svolta, forse non la più pericolosa. Qualcosa di nuovo, verrebbe da dire, davvero di alieno. Sembra crescere fra cittadini ormai addomesticati dai richiami tribali o anestetizzati dall'impossibilità di incidere su decisioni impattanti nelle loro vite. Cinzia Sciuto spiega su Micromega come le oligarchie digitali, Musk, ma anche Peter Thiel e altri capitani avventurosi della Silicon Valley, stiano non solo condizionando, ma colonizzando dall'interno lo Stato, secondo una visione che, in nome della prevalenza della tecnica, nega il bilanciamento democratico dei poteri e la natura stessa della democrazia liberale. La trasformazione che si intravede è transumana e dunque ostile all'umanità, all'umana dignità, abbastanza da aver attirato l'attenzione di Leone XIV nella sua potentissima e enciclica. Si chiude, e la chiusura degli articoli spesso diventa buona, bonina, ma, ci dice Buccini, non è detto che tutto sia perduto e che l'esito di questo decennio sciagurato sia una caduta nel buio preilluminista, ma per liberare i cittadini dalle bolle e dalle balle occorre cominciare a restaurare con essi un rapporto di fiducia, ripristinare un'ipotesi di destino condiviso. Rocard sosteneva nel famoso discorso del pianerottolo che per salvare una banlieue bisognasse iniziare riparando le cassette delle lettere. Può sembrare minimalismo, forse è sano riformismo. Interessante questa riflessione di Goffredo Buccini. Ho poco tempo, andiamo veloci. C'è il sondaggio del Corriere di Pagnoncelli a pagina 15. Ve lo lascio guardare tranquillamente se volete, ma per darvi giusto due dritte, ci sono dei grafici che ci dicono quali sono le ipotesi di governo, centrodestra con futuro nazionale al 47,9, centrodestra senza futuro nazionale al 48, i giallorossi PD 5S AVS al 49, campo progressista PD Movimento 5 Stelle AVS più Europa più IV 44,6. Insomma, i numeri sono chiari, le strategie le vedremo come si svolgeranno. C'è da segnalarvi sempre sul Corriere, già che siamo qua, a pagina 5 dell'inserto Milano, una battaglia direi che ci aspetta per noi milanesi sicuramente, che è quella dei data center. Qui sono tutti contenti, ovviamente sui giornali dove si parla di dati economici e di finanza, infrastrutture e spazi, perché la Lombardia è il distretto ideale, decreto asset, Equinix accelera su 7 data center. Però bisogna anche ricordare, e lo ricorda anche l'articolo di Velia Alvic, che dove entra energia esce calore a causa dei lavori interrotti dei server per evitare problemi tecnici, fondamentale raffreddare i chip. E poi da qui dicono che ci sono soluzioni per utilizzare quel calore, ma insomma l'acqua serve, che così devono prelevare risorse idriche dal territorio per riportare i server a temperature più basse, riscaldando però l'acqua impiegata. E se è vero che già si parla di progetti di teleriscaldamento usando proprio il calore residuo dei data center, inizio luglio è stato annunciato un accordo con questo obiettivo, con la 2A e via dicendo. Oh, la cosa che mi ha colpito di questi articoli su data center, ce n'è in alcuni giornali, sul Sole 24 Ore per esempio, in altri, nelle pagine magari economiche, è che c'è tanta felicità perché è un nuovo asset dove ci si può investire, si fanno i miliardi, nessuno si chiede ovviamente cosa ne pensi la popolazione, di dove vengono calati dall'alto 7 data center, altri 4 andranno in Piemonte, quindi in realtà vediamo che cosa succede da quelle parti, ne parla anche la stampa. L'India ve l'ho letta, Fakir ve l'ho letto, mi rimane di citarvi Crosetto che a Repubblica pagina 3, lo so, è inglorioso terminare questa rassegna stampa con Crosetto, ma fatevene una ragione. Le navi italiane restano nel Mar Rosso, presto nuove armi a Kiev, questo è il titolo. Come sapete le interviste partono con i buoni propositi e finiscono invece sulla politica nazionale, sempre, è inevitabile, proprio siamo malati. In Italia non si riesce a rimanere sul punto e quindi anche qui Francesco Bei va a dire che c'è qualcuno che ignora il pericolo russo e lui dice non solo, come si fa a non giudicare la Russia, dice Crosetto, una minaccia dopo quello che abbiamo visto negli ultimi 4 anni? È chiaro come la Russia consideri il diritto internazionale e come pensa di proiettare la sua presenza nel mondo. Noi lo facciamo portando pace e aiuti umanitari. Informazioni forti. Qualcun altro scavalcando i confini con i carri armati, occupando territori, come si fa a non vederlo? Ecco, non è questa risposta, scusate, ma se cambiamo il soggetto e mettiamo altri paesi, per esempio Stelle Striscio, per esempio Stella di Davide, direi che Crosetto potrebbe dire più o meno le stesse cose. Non ho niente di divertente da mettervi sul finale, non abbiamo parlato dei minori imputabili perché ne parliamo dopo, già che parliamo di carceri anche con il magistrato che ci sta aspettando. Adesso mando la pubblicità e quindi dopo apriamo la seconda pagina di Itaca. Radio Popolare, sono le 9:31 minuti. Angelo Mioto in studio per questa puntata di Itaca. Fra poco ai nostri microfoni ci sarà il procuratore capo di Palermo, che ieri ha lanciato un allarme molto forte: carceri gestite dai boss. Sentiremo cosa ci racconta.
Thank you. vu qu'on se perd, vivre dans le passé, à regarder la vie nous dépasser. Pour peu de choses, on se sent dépossédé, entre guillemets,
entre les lignes.
Ceux qui m'appellent frère sont des étrangers, portent le même nom mais pas le même trait. Vu de près, si le portrait gâché, entre parenthèses, entre les lignes. Arrivé avec les giboulées, juste un pied foulé, et mes repères sont chamboulés, regard embué, derrière ces vitres. Je ne suis pas chez moi mais juste en transit. Ils m'ont accepté sans trop de grogne, comme si j'avais été amené par les cigognes. Mais de but en blanc, j'ai fait semblant pour éviter ces regards accablants. Donc
bon bah, tous étrangers quelque part, chez nous non pas, font bien que je passe ma joue, passe entre les coups.
J'ai du mal à me familiariser avec ma famille d'emprunt. J'ai du mal avec les familiarités de leurs nouveaux conjoints. Vu qu'ils m'aiment sans phare, leur affection me désempare, me laisse à part. On s'est quitté sans se dire adieu et embrassé juste avec les yeux, sans se promettre, sans faire de vœux, à demi-mot
entre les lignes.
Mais sans repère, ici on devient rugueux. Mais sans modèle, les liens sont défectueux. Et la mémoire est mon bien le plus précieux jusqu'à ce point.
Entre les lignes.
Ils m'ont dit, laisse ses soucis dans le KGB. On rêve tous d'un père à la Bill Cosby. Tu sais aussi qu'on choisit pas sa famille. Qu'on soit d'ici ou de Kigali, chez nous on s'appelle frère, cousin et oncle, pour des raisons quelconques. Tradition à la con, ils ont eu peur d'y aller contre. Peur que l'on s'affronte, peur de porter le masque de la honte.
Bon bah, tous étrangers quelque part, chez nous non pas, font bien que je passe ma joue, passe entre les gouttes. Retrouver de son pays dans les regards de l'inconnu, se retrouver comme chez soi, au hasard d'un invenu. Cacher sa personnalité derrière un caractère, mais si est qu'on résume son temps volontaire. Oh.
Mon père essaye de me faire accepter le choc, mais il ne parle qu'avec ses mains comme un ventriloque. Et chaque porte qui claque, clash qui grince, me rappelle comment il rince. Sa colère dès que ça coince. Avec mes frères, enfants solitaires, à jouer aux malades imaginaires. Mais je fais semblant de ne pas entendre leurs consignes, rester en marche pour lire entre les lignes.
Bon bah, tous étrangers quelque part, chez nous non pas, faut bien que je passe ma joue, passe entre les coups.
Macchina e tirami via da sotto al tavolo e portami nel cinema più lontano. Il finestrino è un film horror, ma nel cruscotto ci sono i giochi del giornale. Ti profilo, sembri Monica Vitti, con il tuo Walkman verde acqua e un fiore per coltello dietro di te. C'è sempre brutto tempo dietro di te, fa solo brutto tempo. Il frigorifero è pieno di denti di leone, di quadri con le piante e fette di limone. La voglia di Trentino e la fottuta scomparsa del mio gatto. Ma io ascolto solo musica orrenda, ribalte poeti e salto la cena, ma soprattutto
non ho voglia di vedere nessuno. Tu con le tue magliette di lupo parli come un architetto e un professore di chimica, perché al posto del cuore hai una calcolatrice. Perché al posto del cuore hai il veleno che aveva in gola Napoleone. E sei sempre in ritardo come me per restare davanti al bingo di via Washington con due granite di mela. Contiamo tutte le macchine che passano, i film impegnati li lascio a te. Io preferisco saltare la sera sui tappeti elastici mentre canti le battaglie di Federico Fiumani. Quando canti le gesta degli anni 90 dei tuoi ragazzi alcolizzati e corri come una disperata sotto tutti i portici ed inciampi come una disperata addosso a tutti i camerieri più educati. Che le tue storie d'amore hanno la resistenza dei fiori sotto ai temporali. Le tue storie d'amore hanno la resistenza.
Oh, non sono svenuto, sono qua. Semplicemente che è avvenuto che cosa? È avvenuto quello che era abbastanza prevedibile, anche se non ci contavo che avvenisse. Come vi ho detto, il titolo su questa notizia che volevamo trattare del procuratore capo di Palermo, che ha detto una cosa estremamente forte, no? Carceri gestite dai boss. Lui dice: caspita, ma qua dentro i carceri avvengono addirittura delle call trilaterali, cioè fra carcere fuori e un altro carcere, per capirci, al di là della questione anche della tossicodipendenza. E Nordio si è arrabbiato parecchio, il ministro della giustizia addirittura gli ha detto: ma sei fuori, insomma, dice, De Lucia ha perso il controllo di se stesso, è di una gravità inaudita che un procuratore offenda l'intero corpo della polizia penitenziaria, cioè che tra l'altro questo è il pensiero del ministro, cioè che offende la polizia penitenziaria, non tanto su come mai accadano queste cose, visto che lo dice un procuratore capo della Repubblica. E così questo litigio, questo scontro, che è uno scontro alto, ministro della giustizia contro il procuratore capo di Palermo, ha portato sostanzialmente a che cosa? Al fatto che noi oggi non riusciremo a intervistarlo, perché a questo punto dello scontro, delle scintille che sono scaturite, ovviamente il procuratore ci ha detto: aspettiamo un attimo e vediamo se e come poi andare avanti a commentare queste notizie. Quindi diciamo così, vedremo anche noi se poi riusciremo di nuovo a parlare con lui quando sarà il caso. Dispiaciuti, però comprensibile. E allora cosa facciamo? Al volo con un nostro Patrizio Gonnella, ci sei?
Ci sono.
Ecco, Antigone, grazie innanzitutto di essere con noi. Dicevo nostro perché appunto sei una delle voci che ci racconta da queste frequenze molto spesso di carcere, e stiamo parlando e parliamo con te, parliamo di due cose. Mettiamo insieme questa notizia, che è quella che stavo leggendo, del procuratore capo di Palermo De Lucia, che dice carceri sostanzialmente fuori controllo rispetto a quello che può fare lo Stato. Dovevamo avere al telefono Patrizio, ma appunto ci ha detto di no perché ha litigato, perlomeno è stato attaccato dal ministro della giustizia Nordio. E poi c'è tutto il tema della notizia su la legge sull'imputabilità per i minori. Partiamo da, se vuoi fare un ragionamento su questa frase di De Lucia, ti ha stupito?
Ma non lo so, dipende dove poi i passaggi successivi. Mi sarebbe piaciuto ascoltare anche a me perché dico, perché carcere fuori controllo può significare tante cose, può significare quello che si diceva negli anni Ottanta, cioè le carceri nelle mani delle cosche mafiose, e che quindi è quello che abbiamo visto nel film Il Traditore di Bellocchio, per capirci, dove alla fine erano tutti collusi dentro un sistema e tu continuavi a fare il capocosca da dentro. Questa è una ipotesi di quello che lui voleva dire, e probabilmente voleva arrivare a questo. Ma da un punto di vista altro, che è un punto di vista che è quello che portiamo noi, perché per esempio Antigone non va a visitare le sezioni 41 bis, ma va a visitare tutto il resto, perché non abbiamo le autorizzazioni per quella ragione. Io direi carceri fuori controllo, perché sono in questo momento carceri scoppiate, perché c'è tensione, perché non c'è una situazione per cui la vivibilità è completamente venuta meno. Carceri fuori controllo perché fuori legalità, oltre che fuori controllo, perché le persone stanno 2-4 ore sole al giorno fuori dalla propria cella, e le vanno a fare l'aria in luoghi caldi, senza metterci un telone sopra, senza una possibilità di rinfrescarsi, e quindi questo fa sì che tensioni a mille, proteste a mille, repressioni a mille. E io direi che da questo punto di vista concordo, se voleva dire questo, sì, carceri fuori controllo. Ho paura solo che dirlo a proposito della grande criminalità possa portare ad una ulteriore, ennesima svolta repressiva, di cui veramente in questo momento non ne abbiamo bisogno.
Certo, perché lui appunto nelle sue dichiarazioni infatti parlava delle conference call fra chi sta fuori, chi sta dentro, chi è in un altro carcere, e addirittura che avvengono acquisti di munizioni fatti dal carcere, gli ordini per eseguire danneggiamenti a far partire intimidazioni, richieste di pizzo arrivano proprio dalle celle, quindi quello che ci stavi dicendo. Allora parliamo invece di questo progetto politico di criminalizzazione dei più giovani. Qualcuno la chiama legge anti-Maranza, che è una cosa veramente brutta da sentire. Qui si tratta di un principio di imputabilità. Oggi c'è parecchio sui giornali, ci sono parecchie cose, ci sono parecchi scritti, anche tu intervieni. Insomma, da questo punto di vista, che passaggio sta facendo questo governo, che è un governo che si caratterizza per un intervento, praticamente forse l'unico intervento che riesce a portare avanti, no? Quello sulla sicurezza, tra virgolette.
Sì, torno indietro un secondo sulle carceri fuori controllo dal punto di vista del procuratore, quando ovviamente si dice che tu puoi controllare gli affari criminali da dentro. Attraverso cosa? Attraverso microtelefonini e attività e droni che fanno portare dentro qualunque cosa in modo. Ecco, tutto questo però ci pone dei due argomenti. Il primo argomento è che hanno proibito di telefonare. Proibito, come se ci fosse la telefonata ordinaria, questo mercato dei telefonini in carcere non ci sarebbe. Come noi abbiamo girato carceri di tutta Europa, e io sono stato in Irlanda 2 settimane fa, e tutti possono chiamare 10 minuti, 15 minuti la sera i propri cari da un telefono fisso, che a quel punto è una telefonata controllata e ascoltata, non c'è il bisogno di trafficare in telefonini e fare il mercato interno, se tutto viene controllato. E due, questo lasciatemelo dire un po' provocatoriamente, se i droni entrano c'è qualcuno che li fa entrare.
Certo, questo direi che è evidente, no? Non si materializzano da soli.
Per cui poi tutta questa retorica sulla sicurezza, insomma è una retorica. Veniamo ai minori.
Sì.
È una policy politica che parte dal 2022, che ha tanti tasselli. Primo, hanno iniziato con il decreto rave party, che non è che produce carcerazione, ma simbolicamente significativo. Quindi questa guerra ai giovani è continuata con il DL Caivano, sfruttando un episodio di criminalità grave per arrivare a devastare la giustizia penale minorile, che era un esempio che portavamo in Europa, con bassissimi tassi di carcerazione e alternative alla pena detentiva. Oggi abbiamo gli istituti, grazie a Caivano, gli istituti penali per minorenni sovraffollati, con i ragazzini che dormono per terra. E poi hanno continuato con i DASPO, i ragazzini, le ammonizioni prefettizie, manco fossero criminali, di cui parlava il procuratore di Palermo. Fino adesso, agendo, questo possiamo dircelo, più simbolicamente che materialmente sulla imputabilità dei minori, perché non hanno intaccato l'età, hanno solo invertito il ragionamento giudiziario, per cui si presume che fra i 14 e i 18 anni tu sia imputabile. Fra l'altro la norma scritta malissimo, cioè il codice Rocco del 1930, che era un codice fascista, i radioascoltatori devono sapere che il nostro codice penale è del 30, loro cercano di fare norme più reazionarie di un codice pensato dal guardasigilli di regime, dal ministro di regime. Beh, quella norma aveva un pregio, come tutte le norme di quel codice, che non erano nei contenuti ma nella forma, perché erano scritte bene. Questa invece è scritta pure male, e questa norma sostanzialmente alla fine non produrrà un effetto in termini di carcerazione simbolica, è fortemente simbolica ovviamente. È chiaro che poi quello che noi dovremmo adesso andargli a contrapporre è l'effetto finale nelle pratiche di polizia, non tanto nei tribunali, perché se il messaggio è sono criminali, il messaggio, la volgarità linguistica, i maranza, le baby gang, e i tassi di criminalità sono invariati da decenni, quindi è tutto scena, tutta scena questa, tutta costruzione mediatica. E è chiaro che poi la repressione di polizia andrà sempre meno a colpire cosa? I grandi fatti criminali, le organizzazioni criminali di alto livello, non andrà mai a colpire i colletti bianchi, si muoverà tutta intorno ai ragazzini di strada, e quindi è chiaro che ne arresterei di più.
E infatti,
stai a guardare tutti i giorni, qualcosa combineranno pure.
Patrizio, infatti adesso è arrivato un messaggio che ti leggo, perché è interessante, di un ascoltatore, credo, sì, dovrebbe essere Francesco, credo, che dice: vergognatevi quando dite che non esiste un problema di sicurezza, lo vivrete sulla vostra pelle, qui profetizza, e su quella dei vostri figli purtroppo. Cioè c'è anche una appunto una sensibilità che viene stimolata su questa cosa. Certo, le notizie ci sono, ci mancherebbe che non ci siano notizie di criminalità anche per la questione di bande giovanili, ma la questione è come, abbiamo letto proprio prima che sia stampa un articolo di Buccini che era interessante, cioè come viene strumentalizzata questa informazione, queste notizie, come vengono poi martellate sulla nostra testa. Nel manifesto tu oggi scrivi: non si fermano neanche davanti ai bambini, e nel tuo articolo ci racconti che nelle scorse settimane Antigone, Libera e Defense for Children hanno promosso gli stati generali sulla giustizia minorile, e c'erano 700 esperti. Allora, qual è il messaggio più forte che è uscito da lì?
Allora, prima di tutto vorrei rispondere un secondo al radioascoltatore. Sì. Io non vengo da Stoccolma né da Helsinki, ma vengo da Bari. Quindi vengo da Bari, ho 60 anni e ho fatto la mia prima parte della vita a Bari, dove mia mamma è stata fu scippata, noi lo contavamo scherzosamente io in casa, 14 volte. 14 volte. E non era dibattito, sì certo si parlava, però poi mio padre, ma tutti, perché c'erano i partiti, i sindacati, le parrocchie, che alla fine ti spiegavano: guarda che quello è figlio di quell'altro, quelli sono situazioni sociali che tu devi intervenire così, creiamo il circolo lì perché così noi, quei ragazzini, era così, perché c'era chi faceva mediazione sociale fra il fatto di cronaca e il singolo cittadino. Oggi manca questo, oggi abbiamo molti meno, cari radioascoltatori, molti meno delitti, ma di prima, ma molti meno, abbiamo diminuito di 7 volte il tasso di omicidio in questo paese, solo che adesso chi sta per strada ha un altro colore, chi sta per strada ha un'altra etnia, e questo ci crea una situazione che ovviamente ci preoccupa di più, mettiamola in questo modo. La nostra risposta sulla giustizia minorile è stata una risposta insieme a Defense for Children e a
Libera,
diretta a coinvolgere gli operatori. Non pensava agli operatori, le associazioni volontari, i direttori di carcere minorile. Quando abbiamo lanciato questa idea di creare tavoli di discussione, abbiamo ben 6 tavoli, pensavamo che avremmo raggiunto 50-100 persone, se ne sono iscritte 700. stiamo andando avanti nei tavoli. Fra l'altro io ho fatto la relazione introduttiva ad un tavolo, eravamo in 100 fra professori universitari, direttori, assistenti sociali, giudici, 100 persone a discutere proprio dell'imputabilità, quindi proprio del tema che oggi è alla radice dell'intervento della politica di destra. E la nostra idea è quella di metterla a disposizione di chi? Di metterla a disposizione in questo anno elettorale di chi dovrà in qualche modo poi decidere cosa fare dopo le elezioni, perché questo anno è di mettere le nostre posizioni, che sono posizioni ragionevoli, di prevenzione sociale, di politiche criminali sagge, perché non è che l'intervento repressivo crea sicurezza. Diciamo è una rassicurazione simbolica, è solo simbolica. Noi vogliamo creare sicurezza vera nei tempi medi e lunghi, bisogna avere pazienza su questo, e per farlo devi intervenire a raggiera su tanti elementi, sia l'elemento più strettamente penale e giudiziario, ma soprattutto l'elemento socioeducativo, devi intervenire nelle pratiche territoriali, devi far dialogare gli assistenti sociali dei comuni con gli assistenti sociali della giustizia e così via, devi fare tante cose. Questo anno elettorale ne vedremo delle belle, però l'idea degli Stati Generali è di guardare oltre l'anno elettorale per evitare che, se mai le destre perdessero, di tutto questo resti traccia e si facciano altre politiche, perché le politiche emulative delle destre, penso ai pacchetti sicurezza della vecchia era, sia del centro-sinistra che dell'era Minniti, chiamiamola così, alla fine non producono, non solo producono danni, ma non producono neanche vantaggi elettorali.
Un'ultima cosa, ti ringrazio molto Patrizio Gonnella di Antigone. Tu a un certo punto citi nel tuo articolo Baby Gang, e il verso che citi è: ancora non ho parlato fra di galera, raga, almeno fate parlare chi dentro c'era. Lo citi per dire che dobbiamo sentire anche le loro voci, perché ci possano spiegare, scrivi, cosa significano la paura, l'isolamento, la mancanza di relazioni e affetto. Le loro voci non le sentiamo, in effetti.
Ma no, totalmente ignorate. Non è che devi far decidere a un ragazzino che è stato dentro quali saranno le politiche sulla giustizia, così come noi, io non penso che, non è che devi andare da un professore o uno studente e dire mi devi scrivere la legge, ma ascoltarli, sentire la loro esperienza è fondamentale. Se no da desk la riforma della giustizia penale, l'intervento sulle carceri minorili o per adulti, non funziona se qualcuno non ti dice guarda che io stavo là e le dinamiche sono queste, le dinamiche che io ho vissuto nella paura e che la mattina quando apriva non sapevo che cosa mi sarebbe accaduto e la mia incolumità, così turati, e così citiamo uno dei padri storici del socialismo italiano, quando fece il discorso sulla vergogna delle carceri italiane in Parlamento nel 1904 davanti al presidente del Consiglio di allora, disse: se dovete fare una riforma, posto che le carceri sono un luogo dove si tortura goccia per goccia, non andate al giudice della Corte dei Conti, ma chiedete a chi in galera c'è stato.
Patrizio Gonnella, io ti ringrazio moltissimo, davvero, sempre chiaro ovviamente.
Grazie a voi.
Ci sentiamo alla prossima. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie. Patrizio Gonnella di Antigone, vi ricordo il suo articolo, lo trovate oggi su Il Manifesto, interesse superiore non si fermano neanche davanti ai bambini. Avete sentito, l'abbiamo chiacchierato con lui, sia per quanto riguarda la situazione dell'accusa del procuratore di Palermo sulle carceri che sono fuori dal controllo dello Stato, sia sulla questione appunto dell'imputabilità che passa a 14 anni per quanto riguarda la giustizia per i minori.
J'ai pris ta photo comme la nuit brûle ton ombre dans l'eau.
Le Corbeau e Clopalgag che canta, e noi con lei arriviamo poi a pochi secondi di pubblicità, poi andiamo in terza pagina.
J'ai pris la pilule, celle qui fait dormir. Changer ma cellule en un point de mire. d'où je vois les monstres lentement mourir, revenir au monde, les entends-tu dire? Change ma mort en miel. Moi, j'ai cherché le confort des années-lumière. J'ai regardé la vie des autres, mais à l'envers. Et j'ai trouvé la pluie dans le désert. Me réveiller dans le ventre de la La lune est pleine, la lune est pleine, la lune est pleine, la lune est pleine, elle est remplie de corbeaux. Et l'archipel, et l'archipel, et l'archipel est découpé par mes ciseaux. Je vois la peine, je vois la peine, je vois la peine du secret dans le tombeau. Je vois la peine, je vois la peine, je vois la peine.
Eccoci, allora alle 10 un minuto, Radio Popolare, questa è Itaca e andiamo in viaggio fra varie notizie. Allora, stavo pensando, abbiamo 27 minuti e vorrei dividerla così, se siete d'accordo, cercando anche di sentire le vostre voci, mi raccomando, se riuscite telefonate allo 02 33 001 001. Sapete che noi in radio amiamo sentire soprattutto le vostre voci, oppure potete scrivere al 331-6214-013 o a diretta @popolarenetwork.it. Però ecco, io preferisco la voce, ve lo dico, anche perché è il bello della radio, insomma, se no devo citare i vostri iscritti, che va benissimo, ma non è la stessa cosa. Dicevo, volevo dividere questi 25 minuti scarsi che abbiamo con due notizie. Vabbè, una lasciate, cioè, bene, non è colpa mia se c'è stato il mondiale, lo so che c'è chi non ama il calcio, però c'è una designazione di un CT e in fondo tutti siamo un po' allenatori. Quindi un veloce giro, così non vengono i mal di pancia a quelli che non amano lo sport su Radio Popolare, non so perché, ma... un giro veloce su questa nomina della Nuova Italia con Pirlo. Vi abbiamo detto nel titolo della stampa, per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso, intanto ben svegliati, ma e ben svegliate. Ma vi raccontavo prima che la stampa dice, in prima pagina, la nazionale di Pirlo, e poi invece provaci tu Pirlo, che non è proprio bellissimo come titolo, perlomeno a me suona un po' come un mezzo insulto o qualcosa tipo vieni avanti cretino, mi suona sta roba in testa. Tutti mettono in evidenza che è una seconda scelta e che insomma perché l'ha fatto la seconda scelta, non è onorevole, Pep Guardiola non ha voluto, allora forse il più onesto è Tardelli, che gli fanno una, Marco Tardelli gli fanno un'intervista e dicono beh ma è una seconda scelta, lui dice beh certo che è una seconda scelta, lo dice dritto, cioè non è che dice c'era Guardiola prima, gli hanno chiesto a Guardiola e poi c'era l'ipotesi Pirlo e quindi è una seconda scelta. Dopodiché evidentemente, dice Tardelli, dal suo punto di vista è un giocatore geniale che ha molto che potrebbe sperimentare. Non entro nelle dinamiche del fare l'allenatore io, ma un veloce giro se volete per sapere se vi piace, non vi piace, cosa vi aspettate. Se volete potete farlo da adesso per qualche minuto. 02 33 001 001, dai, diciamoci un po' cosa ci aspettiamo da questa nazionale. Sono già tre mondiali che non andiamo da nessuna parte, c'è tutto il discorso della Spagna che vince non soltanto il mondiale maschile ma anche quello femminile, c'è il grande tema che viene analizzato su, credo forse la Gazzetta, non mi ricordo più adesso perché ne ho visti tanti stamattina, c'è il grande tema, dicevo, della questione che gli club lasciano poco tempo alla nazionale, mentre in Spagna per esempio avviene un meccanismo contrario, la nazionale diventa un club sostanzialmente, i giocatori giocano di più insieme, sono più coesi, fanno più squadra, guarda caso i risultati stanno arrivando e non solo quest'anno, è una serie positiva che dura da parecchio, così come l'attenzione al vivaio che hanno i grandi club delle società spagnole e soprattutto, lasciatemi, sapete la mia passione per le società basche. Allora 02 33 001 001, se volete, se vi va di fare due chiacchiere su Pirlo, oppure scrivetemi al 331 6214013 o su diretta @ popolarenetwork.1. Intanto noi andiamo a sentirci un po' di musica mentre aspetto di vedere se vi stuzzica diventare allenatori per un minuto, e andiamo a sentirci i Five Young Cannibals. No, non li ascoltiamo perché sennò li seguo subito. Pronto? Dove sei? Pronto? Eccoti qua. Pronto?
Sì, ciao, sono Roberto.
Ciao Roberto, allora, sei contento o no?
Ma, onestamente premetto, non sono un
grandissimo... Non te ne frega niente.
No, però, no, non è che non mi frega niente, però diciamo che mi sembra, faccio un paragone.
Sì.
Abbiamo la macchina che non funziona, cambiamo il pilota e speriamo di vincere il mondiale. Non funziona proprio così.
No, però come funziona secondo te?
Bisogna ripartire, ok, mettiamoci sta tessera, bella tessera, però bisogna rifondare un pochettino tutto a capo, come hanno già detto. Tu prima stavi parlando, sentivo dell'esempio della Spagna,
sì.
Ma ce l'abbiamo anche noi in casa, un esempio. Prendi la pallavolo,
sì.
Siamo il più forte al mondo, nessuno dice niente ovviamente nella pallavolo, ma cosa hanno fatto? Non è che hanno cambiato l'allenatore, certo due grandissimi allenatori nelle squadre nazionali pallavolo, ma c'è stato dietro un progetto che è partito da decenni fa.
Certo, però qui...
Per esempio le giocatrici, i giocatori giocano insieme già anche nei club.
Certo, qui però l'unica cosa che potrei dirti, io sono ignorante, lo confesso, però che hanno cambiato anche la dirigenza, cioè Maldini, Leonardo, quindi è un nuovo corso, vediamo un po' cosa succede. Oppure sì, tu dici c'è un problema di giocatori.
Sono scarsi. Se quelli non ci sono puoi fare quello che vuoi. Parto col mio esempio di prima, posso mettere il più grande pilota di questo mondo a guidare la macchina, ma se gli altri guidano la Ferrari io gli do la 500. Non è che vado molto lontano.
Allora il Corriere scrive: la scelta un salto indietro, la soluzione un azzardo, quindi anche il Corriere boccia questa cosa di di Pirlo, e pare che anche Ancelotti abbia detto di no, dice Tardelli, e quindi ecco, queste sono le notizie. Grazie mille, dove stai andando? Dove vai? Dove vai?
Tornando a casa.
Ah, ok, che strada sei?
Come?
Su che strada sei? C'è traffico? No.
No, sono nella, abito in un paese, dunque sono strade semplici,
va bene.
Deserte.
Ok, ti ringrazio.
Grazie.
Ciao, ciao, ciao. Pronto?
Pronto.
Chi sei?
Mi chiamo Dino, sono un vecchio interista.
Sì, e cosa dici Dino?
Io dico solo una cosa, che io la mia seconda squadra, io ho quasi 81 anni, la mia seconda squadra era la Pro Patria, pensa te. E ci aveva un vivaio che era la fine del mondo, parla di allora.
In che anno?
Di allenatore, ma io non sono allenatore, non posso dire, siamo tutti allenatori come dicono certi giornalisti. Io guardavo, io andavo a vedere il calcio e mi divertivo, questo è sicuro.
Ma in che anno andavi a vedere il calcio? Ormai, Dino, raccontami.
Anche con, con questa nuova presidenza, con tutto questo che c'è dietro. Il problema che manca. Manca il valore della squadra, cioè quando io vedevo i giocatori nella mia vita sentivano la squadra, giocavano anche per la squadra, sentivano, invece uno gioca per i soldi ma non più per la squadra, come tutte le cose giocano per il soldo, per il soldo, tutto qua.
Ti ringrazio.
Vanno guardati i ragazzini giovani.
Grazie, grazie Dino. Ciao, 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 ciao. Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, chi parla?
Ascolta, mi chiamo Margherita.
Ciao Margherita.
Ascolta, a me del calcio non me frega niente. L'ultimo mondiale che ho guardato era quello con Pertini. Però ti dico
che non era il CT, però era il presidente.
Sì, no, lo so, dico nel senso che era Zoff.
Sì.
Ma quello che ti voglio dire è che una volta nei quartieri c'erano tutte le squadre, io abito al Giambellino, figurati. C'erano tutte le squadre di calcio con i ragazzini.
Ma anche no? Adesso ci sono.
Sì, però adesso per mandare un ragazzino, io lo so perché ci andava mio nipote, ci vuole mezzo mutuo.
Capito, c'è un tema economico, dici.
Eh sì, certo, se tu li mandi alle squadre di calcio dove vanno quelle che ci sono in giro, io so quello che pagava un mio figlioccio.
Quanto diciamo. Pagava, ti ricordi?
Sui 400 euro.
Beh, più o meno quello che costa un corso, ti posso dire che anche il pattinaggio
è
uguale.
Ma due figli, scusa.
Lo so, cara, è vero, hai ragione.
Poi ti volevo dire una cosa che non c'entra, ma nessuno commenta la cazzata che ha detto Bocchino.
Ma noi abbiamo quale? Mi verrebbe da dire quale, così a...
cioè... Quella che ha detto che abbiamo perso il mondiale per colpa di
ma sì, è già stata commentata allora quando l'ha detta.
Io ho 81 anni.
Normale non ce l'abbiamo, no.
Sto con Radio Popolare quando era Radio Centrale, figurati te.
Evviva.
Ma io dico, ma uno un po' normale, ma non ce l'abbiamo uno un po' normale.
Ti ringrazio moltissimo.
Saluto.
Grazie, ciao, ciao, ciao. 02 33 001 001 per le vostre chiacchiere. Quindi, questo è interessante che ci ricordava la nostra ascoltatrice fedelissima. Ricordiamo che siamo nell'anniversario dei 50 anni di Radio Popolare, che festeggeremo degnamente poi con il concertone che sapete che stiamo tutti aspettando. Allora, la questione è interessante, dicevo, anche la questione economica, no? Cioè le squadre quanto costa andare a giocare, le strutture, effettivamente lo sport comunque ha un costo e ovviamente anche le persone che lavorano nello sport hanno diritto a essere retribuite, però probabilmente il divario non sta tanto lì nel gioco della domanda e dell'offerta quanto nel fatto che abbiamo una situazione disastrosa dal punto di vista salariale, che è quella che forse ci porta a dire queste cose. Pronto?
Pronto?
Chi sei?
Sì. Ciao Roberto, ciao.
Ciao, dove sei Roberto?
Sono in macchina, sto bighellonando per cose.
Come stai bighellonando in macchina? No, bighellona in bicicletta, basta.
Allora, premessa, io non ho l'età dell'amica che ha telefonato prima, ma quasi. E anch'io seguo Radio Popolare dall'epoca di Radio Centrale.
Grazie.
E dintorni, quindi è qualche giorno. Ma sul tema specifico, a me, io non sono un grossissimo appassionato di calcio, nel senso che mi piace vedere, per esempio, vedere giocare la Spagna mi ha riconciliato con il gioco.
Anche la Francia, dai.
È un piacere, insomma, vedere che c'è gente che ancora sa giocare a calcio, sa fare anche un bello spettacolo. Lo stesso non si può dire certamente dell'Italia, ma non per colpa, a mio modo di vedere, dell'allenatore piuttosto uno piuttosto che l'altro. Il problema sono i giocatori che non abbiamo, perché quando tu hai un campionato di calcio dove 9 o 10 se non 11 come nel caso del Como giocatori giocano altrove, arrivano ad altre nazionali, è ovvio che non hai la possibilità di mettere insieme una rosa che sia all'altezza di quello, perché questa è la realtà.
Tu hai un'età, come quanti anni hai, dai, diccelo.
Io ne ho 73.
Ok, io ne ho 57, mi ricordo quando sono arrivati i famosi stranieri, si chiamavano così, gli stranieri nel calcio, una volta era uno, allora, poi due, poi tre e poi dopo...
È un discorso difficile perché si rischia poi di sconfinare nel... Ecco, è colpa degli stranieri in generale, no? degli extracomunitari, cioè, ma non è questo chiaramente il discorso.
No, no, ma non è quello, è semplicemente una questione di posti in squadra anche però, cioè è un mercato quello, non è una questione sociale.
Dire, se noi andiamo a vedere la caratura dei singoli giocatori che sono stati esclusi dall'ultimo mondiale e la confrontiamo con qualsiasi altra nazionale, vediamo che stanno un gradino sotto. Questa
certo.
è la realtà. E allora il problema è che siccome il calcio è diventato esclusivamente una questione di mercato, le squadre delle società di Serie A non gliene frega niente di coltivare il gioco del calcio, nonostante i ragazzini vadano nelle scuole di calcio, perché io ho due nipoti che ci vanno e straboccano di ragazzini che vogliono giocare a calcio.
Senti, la loro esperienza com'è? Dal punto di vista, scusami,
ma perché manca l'investimento delle grandi società fino in fondo.
Questo è chiaro che ci stai dicendo.
Hanno fatto in Spagna, quindi noi potremmo cambiare tutti i CT del mondo, ma fino a che non cambia il sistema calcio, e non credo che cambierà più, perché purtroppo è un market oramai, conta solo quello, contano solo i quattrini.
Ti ringrazio.
Ci dovremo adattare, credo, ad altre sconfitte.
Grazie mille, buon viaggio, ciao.
Grazie.
Ciao, ciao, ciao. Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, chi parla?
Sì, ciao, sono Gianfranco.
Ciao Gianfranco.
Ciao, io tutto sommato mi è piaciuta la distinzione che si può fare tra cui dicevano allenatore e selezionatore.
Sì.
Secondo me Pirlo è una buona scelta, perché Guardiola è un allenatore che ha bisogno di stare con la squadra 24 ore, quindi non avrebbe potuto fare granché con la nazionale. Dopodiché il fatto che siano cambiati tutti i vertici, spero, aiuti a risolvere il problema delle... diciamo della crescita dei giovani, e lì speriamo in Maldini e compagni, insomma, quindi sono ottimista, diciamo.
Senti, quanti anni hai tu?
62.
Giocavi da ragazzo?
Guarda, da ragazzo giocavo a pallacanestro.
Ah, vedi, poi un altro grande
un
sport,
anche, però giocavo a pallacanestro di più.
È interessante, sarebbe interessante anche addentrarci nelle differenze rispetto a scuola, ragazzi e gioco di un altro sport che è uno sport comunque estremamente popolare come il basket, anzi la pallacanestro, come hai detto giustamente tu. Ti ringrazio moltissimo.
Grazie,
grazie, ciao, ciao. Pronto?
Pronto, pronto.
Eccoci.
Ciao, sono Daniele. Ciao,
ciao Daniele.
Allora, a parte che hanno detto quasi tutti quello che volevo dire io.
Allora, inventati qualcosa di nuovo.
No, infatti. Allora, a parte che hai fatto l'esempio del basket, adesso ascolto, mi sembra che il basket in Italia navighi in acque meravigliose. Forse il rapporto bisogna farlo con la pallavolo, che...
A pallavolo sì, certo, a pallavolo però da tanto tempo che va bene, no?
Lasciamo perdere il tennis adesso, il tennis è un altro mondo.
Però poi c'è anche la differenza fra sport di squadra e sport invece dove c'è un solo giocatore, sì, con la sua...
È molto particolare, molto suo particolare.
Team.
Faccio un esempio velocissimo perché ne sono stato coinvolto per un figlio di un mio amico. In Italia, per esempio, lo sci. Lo sci è tenuto in mano da quelle 4-5 società che sono legate, non so, alla polizia, ai carabinieri, alla guardia di finanza. È una cosa un po', anche quella un po' diversa. Il problema è che le squadre di calcio di Serie A loro fanno il loro mestiere. A loro del movimento non gliene può fregare di meno, quello che interessa a loro è il guadagno.
Ovviamente.
Quello che è il problema è la federazione, che dovrebbe invece curare gli interessi di tutto il movimento. Probabilmente in Spagna, non lo so, probabilmente in Spagna la federazione e la Liga hanno fatto, come dire, una joint venture, chiamala come, come vuoi, per cui sono riusciti a trovare una quadra per cui le squadre importanti hanno tutte un vivaio importante, il famoso, cioè la cantera del Barcellona, credo che non ce l'abbiano in molti. Il problema è che le squadre in Italia per tre quarti sono in rosso. Sono società che se fossero società normali gli avrebbero già tirato giù la Claire.
Certo.
Il movimento è talmente importante. Per cui il problema non è l'allenatore, non è, è quello che la federazione deve fare in accordo con la Lega. E giustamente un ascoltatore ha detto: dove vogliamo andare se 9 undicesimi in campo sono stranieri? E gli italiani che ci sono a coprire gli undicesimi sono di fascia bassa. Il problema è quello. La federazione deve fare gli interessi del movimento in collaborazione con la società, che poi vogliono essere messe loro in condizione di aprire delle scuole calcio. Ma onestamente adesso le squadre calcio italiane sono gestite dai fondi internazionali.
Eccoli lì. Senti, ti ringrazio moltissimo. Grazie, no. Ti devo abbandonare tuo sabato, così vado avanti con un'altra telefonata che stanno fioccando, però qualche messaggio prima. Allora, dicono, chi è che dice? Michele dice: la nostra Under 17 ha vinto gli europei, questi ragazzi però non vedranno mai una squadra di Serie A. Ma speriamo di sì, però ho capito cosa stai dicendo. Alessandra dice: molto interessante tutto finora, complimenti per la bella musica francese. Non ho sentito il nome della canzone, era Les Corbeaux, i corvi di Claude Pelgag. Ciao Alessandra. E andiamo all'ascoltatore 145 che ci dice che Pirlo è un putiniano, questo è uscito anche sui giornali. Gennaro dice: io vorrei sapere cosa ne pensa Pirlo dell'Odissea di Nolan, lo trovo geniale questo messaggio. Gius: il fatto dei giocatori scarsi è un po' una maschera, Donnarumma tra i migliori portieri al mondo, Bastoni, Di Marco e Palestra tra i difensori, Barella, molti giovani tipo Esposito, poi non ti farò mai la nazionale italiana, però materiale ce n'è. E allora, caro Angelo, a proposito dell'allenatore della nazionale di calcio, da tre mondiali siamo assenti nella fase finale, abbiamo provato e fallito, eccetera eccetera eccetera, ora che persone competenti con i romani professionali alti portano un progetto di medio e lungo termine che vuole incidere profondamente, quello stesso sistema si rivolta contro per mantenere quegli stessi interessi che sono la fonte di questo degrado, dice Antonio. Pronto? Chi sei in macchina? Pronto? Pronto? Sì, sei tu. Pronto?
Io?
Sì, sei tu. Come ti chiami?
Mi chiamo Paolo.
Ciao Paolo. Cosa ne pensi allora?
Però non sono in macchina.
Ah, sei a piedi. Sentivo un rumore, un fruscio tremendo. Allora non so
no,
dove
mi
sei.
Mi dispiace.
Vabbè, meglio se non sei in macchina.
No, io volevo solo fare un'osservazione su questi mondiali, perché
sì,
io ho visto gli highlights fino agli ottavi. Poi agli ottavi ho detto, beh, adesso cominciano le partite serie, comincio a vedere anche le... E mi sono annoiato a morte su quasi tutte.
E dovevi fare il contrario.
Esatto, dovevo fare il contrario. Con alcune di quelle che sono state prima erano sicuramente belle. Però, voglio dire, tra le due finali, che tutti hanno probabilmente snobbato il terzo e quarto posto, e invece tutti hanno seguito la finalissima, quella del terzo e quarto posto, anche se tutti hanno detto ma non c'era molto impegno, a me è piaciuta. E secondo me il problema è proprio questo, cioè quando si arriva a voler fare, a voler vincere a tutti i costi.
Ti è piaciuto il secondo tempo, di la verità, però,
no,
perché
no,
il primo
tutto,
dai, il primo era inguardabile, cioè, no, la Francia non giocava praticamente.
E gli inglesi hanno cominciato a dare 400
non giocavano. Chissà cosa gli ha detto il vecchio Deschamps nel,
tutto da solo
nello spogliatoio.
Non erano molto impegnati. Elisée ha fatto tre minchiate nel secondo tempo, peccato perché poi è finita 6-4, è stato secondo me invece un bellissimo spettacolo.
A un certo punto ho pensato al secondo tempo che avessero fatto apposta a non giocare il primo per fare la rimonta dopo, però non è stato
così. Può darsi, anche, cioè, comunque a quel punto la partita era uno show che,
quello
che
sì, sicuro,
alla fine mi è piaciuto.
Certo.
Poi non è che si può dividere primo, secondo, terzo, la partita è una partita. Infatti immagino che Deschamps sia rientrato negli spogliatoi e abbia detto
Giovani, l'ultima partita me la fate perdere così.
L'orgoglio dei francesi contro gli inglesi.
Senti, allora Pirlo sì o Pirlo no? Ti piace questa scelta?
Allora, Pirlo mi sembra una persona seria e una, quindi secondo me a lungo andare, a medio lungo è un'ottima scelta. Non so se ha quella carica di entusiasmo, non l'ho mai visto essere molto entusiasta di qualche cosa, nel senso che secondo me un allenatore deve avere anche una carica energetica, una delle caratteristiche deve essere quella, anche se hai a che fare con campioni, quindi non con dei bambini, però avere una carica energetica da trasmettere è sicuramente una delle... Io Pirlo non l'ho mai visto.
Vediamo allora, aspettiamo di vedere se...
Però come persona mi piace.
Va bene, ti ringrazio.
Figurati.
Ciao. Sì, ci vuole anche pazienza, immagino, per un allenatore quando sono tutti sti... Allora, qui c'è un altro rumorone che però non so se è macchina a sto punto. Pronto?
Mi senti?
Sì, dove sei?
Io sono in macchina, sì.
Nella bufera. Dove...
Sono in macchina, cioè azzeccato. Ciao, sono Eric, Rainate. Allora, no, tutto d'accordo, cioè, tutti i discorsi interessanti, ma non volevo andare fuori tema. Il tema è piace Pirlo o non piace Pirlo. Ci sono 50 milioni di problemi nel calcio italiano, assolutamente, non entriamo in merito. Ma Pirlo potrebbe, anche se non ha avuto questo grande successo, nei club intendo dire... Perché no? Perché fondamentalmente Maldini e Leonardo, dai, ne capiscono, cioè ci sanno fare e hanno vissuto, hanno avuto dei trascorsi calcistici straordinari, per cui se l'hanno scelto un buon motivo magari ce l'hanno, proprio perché magari partiranno da un altro tipo di progetto, partiranno già dalle giovanili, inizieranno a fare investimenti appunto nei club giovanili, per cui Pirlo potrebbe essere una scommessa. Egoisticamente avrei tenuto Gattuso tutta la vita, perché come diceva l'ascoltatore prima, in nazionale non serve un allenatore, non serve quello che ti dice come si gioca a calcio, ci sono quello che ti dice entra e spacca tutto.
Porca, addirittura, aiuto.
ma noi ci siamo sempre distinti mondialmente per questo, cioè, i mondiali 2006 li abbiamo vinti così, non abbiamo mai giocato benissimo a calcio, diciamocelo.
Avevamo delle grandi difese, quelle dei miei tempi soprattutto, capisco. Gentile che strappò la maglia a Zico.
Parliamo di questo, intendo dire, certo, sì, ma,
Sergio Brio, Romeo Benetti, l'uomo che mi incuteva terrore anche dentro campo. Ti ringrazio, grazie, ciao, buon viaggio. Oh, volevo fare due argomenti, invece ne ho fatto solo uno perché state telefonando e scrivendo. Fabrizio dice, ero distratto, ma hanno chiamato le donne? Sì, hanno chiamato per raccontare dei nipotini che giocano a calcio. E poi vediamo un po' che altro guardate. Ah, ecco, io guardo che i campetti di periferia sono deserti, ai miei tempi si faceva la fila per giocare, adesso ci sono le scuole calcio che però sono a pagamento, quindi la base disponibile si è ristretta come i tempi che a fare sport erano solo quelli che studiavano all'università. Non lo so, secondo me c'è, se si va a vedere i campetti, ci sono anche altri sport che stanno arrivando di altre comunità. E dall'altra parte c'è sempre la questione della sussidiarietà della Chiesa Cattolica e i suoi oratori, e quindi molto spesso delle squadre che mettono su per allenare i ragazzi. Interessante il tema, siamo proprio in chiusura adesso e quindi io vi devo ringraziare tutte e tutti per aver partecipato così. Non pensavo, devo dire che... E invece quante cose si aprono a partire dal nuovo CT della Nazionale, che abbiano dei gusti diversi, che siano anche, che parlino di società, di ricordi, di futuro, ma anche di spazi, quegli spazi di cui abbiamo tanto bisogno, come avete sentito anche nell'ultimo messaggio, per tornare a giocare. Allora, io qua volevo far partire la sigla e forse ce la farò. Ecco. Sono le 10:27 minuti, siamo arrivati alla fine, fra poco c'è il giornale radio in breve, Diana Santini sta già preparando e sfregando gli occhi, perché è dura alzarsi la mattina presto anche il sabato, Ma l'informazione di Popolare Network, di Radio Popolare, non dorme mai. Angelo Miotto vi saluta, vi dà appuntamento a domani alle 8.45 fino alle 10.30. Passate un buon sabato.